Bene, di nuovo in onda, come avevamo annunciato poco fa, è qui con noi in studio una compagna, appunto, della campagna contro il Giro d'Italia, ovvero sia contro la partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme, per i diritti dei palestinesi, voce più volte ascoltata da questa radio, anche per le altre, insomma, campagne che sostengono i diritti dei palestinesi. Come prima cosa volevo chiederti, insomma, di raccontarci un po' come sta montando, come sta crescendo questa mobilitazione. No, avevamo parlato un paio di settimane fa, se non erro, no? Di questo primo tentativo in assoluto di far partire il Giro d'Italia da un paese non europeo, appunto da Gerusalemme. Da quanti soldi sono stati investiti dentro, in termini di pubblicità, di sostegno e quant'altro, in questa insomma partenza da Gerusalemme? Ecco, però, se ci rifacevi un po', anche per chi magari non ci ha ascoltato le volte precedenti, insomma, questa iniziativa, la sintesi, e come sta crescendo.
Sì, il Giro è, cioè, è una, diciamo, una pubblicità, perché le telecamere seguono i ciclisti in giro per i paesi, no? Normalmente l'Italia, adesso sarà così per Israele. È per questo che Israele lo vuole, è per questo che Israele è disponibile a sborsare. Si parla di da 12 a 16 milioni di euro, 4 dei quali andranno direttamente a RCS, organizzatore del Giro per i diritti, e questo aiuta Israele a creare questa immagine di un paese, prima di tutto europeo, poi un paese progressista che è in grado di ospitare grandi iniziative, eventi sportivi e così via. Questo fa parte della
di farci un po' dimenticare cosa fa quotidianamente, invece, no?
Sì, esatto,
anche
sì.
In questi giorni quello che continuiamo a leggere è di violenze sui detenuti, l'idea di poterli mettere anche nelle tende, di invasione dei coloni sempre a Gerusalemme sulla spianata delle moschee, insomma, tutte cose che ci raccontano molto poco.
E poi quello che mi fa pensare a me è veramente la libertà di movimento, no? Perché io vado in bicicletta e o che sto nel traffico a Roma oppure fuori Roma, comunque la bici, questo è noto, che ti dà questo senso di libertà, no? E che i palestinesi, se prendono la bici, o vanno incontro un checkpoint o il muro o soldati o una colonia, e quindi è veramente un'offesa, no? Questa idea di parlare, no? di questa corsa che dicono che dovrebbe unire, parlano di due tappe che inizia e finisce in città sante, cioè Gerusalemme e Roma. Questa è, dobbiamo aspettarci anche l'arrivo a Roma, e quindi è una cosa che senz'altro sta suscitando interessi per quanto riguarda la campagna in tutto il mondo, e abbiamo visto anche sui media, specialmente i giornalisti sportivi, che più volte, anche sul Guardian, Associated Press, che parlano di un colpaccio politico da parte di Israele, parlano di un'operazione di immagine in cambio di tanti soldi. Quindi è una cosa che non sfugge a nessuno, i motivi di questo.
Solo a noi.
Beh, non sfugge a noi, cioè, stiamo anche noi cercando di creare un mal di testa per RCS che si pentono di questa decisione. Certo, ci vuole una forte mobilitazione per
Quando dico sfugge a noi, ovviamente parlo dei nostri giornalisti, della nostra stampa, che, insomma, non mi pare, almeno nelle testate nazionali.
Sì, d'altronde il Giro lo organizza Gazzetta dello Sport,
sì,
che
lì non possiamo aspettarci,
che è di Cairo, che è anche ormai
niente.
Il Corriere della Sera, quindi.
Però ci sono stati articoli anche che a parte Israele pare che ci sarà un onorare le vittime di Rigo Piano e dei terremoti, eccetera. Quindi ci sono stati anche commenti per dire che sì, va bene tutto, però è una corsa ciclistica. Adesso stanno cercando di riempirlo così tanto di tutti questi altri motivi. Quindi ci sono stati articoli anche l'altro giorno sul Fatto Quotidiano che parlava di perché non dovrebbe partire da Israele. Quindi qualcosa esce anche in Italia. quello che si vede senz'altro sui social media da quando è stato annunciato questo è tanti commenti negativi, ma veramente tanti.
Bene, l'altra cosa che ti volevo chiedere, insomma, questo giro, la campagna parte tra il 25 e il 26 novembre, poi insomma mi dicevi a Roma sarà l'iniziativa più il 26, a ridosso di una data, insomma poco fa con un'altra corrispondenza ricordavamo appunto la mobilitazione, il corteo nazionale dei non una di meno del 25 novembre. C'è una logica in questa scelta o è casuale in virtù della vicinanza della partenza? Perché 25 e 26 novembre?
È il weekend precedente al 29 novembre, che è una data importante per due motivi. Uno è la giornata di solidarietà al popolo palestinese. Secondo, è stata la data scelta proprio da RCS per presentare il Giro d'Italia a Milano. Quindi ci sarà, e per la prima volta da tanti anni, sarà in diretta dagli studi della RAI a Milano la presentazione della corsa. Quindi stanno dando tantissima importanza a questa corsa. E quindi abbiamo scelto questo weekend, dando l'opzione al 25-26, sapendo proprio della manifestazione nazionale 25. Credo che la maggior parte delle città opterà per il 26, però abbiamo dato questa opzione. Era questo, di farci sentire in vista della presentazione a Milano.
Ah, ecco, no, perché sennò mi chiedevo, non sapevo che c'era questa presentazione.
Sì, ma è proprio anche, cioè, queste idee che hanno scelto proprio il 29 novembre, già sapendo che c'era tanta protesta contro questa gara, che scelgono proprio quella data.
Perché poi, insomma, come ricordavi te, il 29 novembre è comunque la giornata internazionale del popolo palestinese, giornata riconosciuta dall'ONU, è anche una giornata importante perché una delle famose... dell'ONU ci ricordava appunto una delle, oddio, non mi viene la parola in questo momento, però la dichiarazione credo 181 che riconosce al popolo palestinese, diciamo, una parte di Stato, il diritto al ritorno e quant'altro, no?
Certo, scegliere un giorno che dovrebbe essere dedicato alla solidarietà al popolo palestinese per presentare questa corsa che parte da Israele, che è come andare a premiare Israele per le violazioni dei diritti dei palestinesi, proprio quel giorno è veramente...
Diciamo che un po' sull'onda storica questo periodo l'abbiamo un po' ricostruito, anche un po' il percorso, visto che novembre, come dicevo prima, è un mese importante, dal 2 novembre dichiarazione di Balfour, è da allora che nasce, diciamo, questo atteggiamento che è sistematico e sistemico, quasi a voler negare l'esistenza di un popolo, a voler negare tutto quello che è avvenuto in questi 100 anni, comprese le risoluzioni dell'ONU, ecco la parola che mi mancava prima, comprese le mobilitazioni, l'iniziativa, tutto quello che c'è stato in questi 100 anni in qualche modo viene negato. Si è partito su un principio di negazione e si continua con questo atteggiamento.
Esattamente così. E poi questa cosa che, come ho detto, di premiare, poi continuare a premiare, neanche tenere responsabile o pensare a qualche conseguenza a Israele per queste negazioni dei diritti, ma proprio andare a premiarlo e prestarsi anche, perché non dimentichiamo che a maggio dell'anno prossimo, quando ci sarà il Giro d'Italia, e sarà 70 anni dalla Nakba. Invece il giro, la Nakba è la catastrofe,
certo.
Sì, del 48, e il Giro d'Italia si presta invece di far parte dei festeggiamenti di Israele per la creazione dello Stato.
E questo è ancora più grave, insomma.
Questo è ancora
veramente
più grave, sì.
Non solo la negazione di un popolo, la negazione però di una tragedia, di un massacro ancora in atto, di un crimine continuo, anche dentro una schizofrenia, perché comunque che Israele si viva in una situazione di apartheid è stato riconosciuto, se non erro, ultimamente anche da alcune non so se dove l'avevo letto, che c'è un riconoscimento
dell'apartheid,
sì,
era un rapporto commissionato dall'ONU.
Ah, sempre un rapporto dell'ONU.
Sì, Sì, che purtroppo l'ONU ha ritirato questo rapporto sotto pressione da Israele. È stato fatto da un'agenzia dell'ONU che hanno detto che normalmente i loro rapporti passano proprio inosservati completamente. Invece questa volta tanta pressione finché non sono stati, cioè non hanno ceduto alle pressioni e l'hanno ritirato.
Ah, infatti.
Però il rapporto è molto importante e rimane importante, cioè questo fatto anzi di ritirarlo ha dato molta visibilità a questo rapporto, che magari altrimenti sarebbe passato solo per chi legge i rapporti ONU.
Infatti mi sembra che ultimamente sta accadendo spesso, no? Che operazioni che servono a nascondere un po' appunto come questa attività di colonizzazione di Israele, dichiarata appunto regime d'apartheid, come ricordavi te, un rapporto che magari non sarebbe assolutamente venuto a nostra conoscenza, così come è capitato in Texas per avere gli aiuti per l'uragano, insomma quella dichiarazione che andava firmata di non aderire al movimento BDS. Mi sembra che, insomma, come dire, più cercano di nascondere, più c'è esplodendo qualcosa.
Anche il caso di questo insegnante del Kansas, che anche lì c'è una legge che non permette di avere i rapporti con lo Stato per uno che aderisce al BDS. Lei come insegnante fa dei corsi di formazione e andando a fare questi corsi avrebbe dovuto firmare una dichiarazione dicendo che non sostiene il boicottaggio. Lei fa parte di una chiesa che sostiene il BDS e ha detto io non posso firmare questo accordo. Questo ha fatto sì che per la prima volta in assoluto questa importantissima organizzazione per i diritti civili negli Stati Uniti, che si chiama ACLU, fanno causa contro lo Stato del Kansas a favore di questo insegnante. E quindi con queste mosse Israele fa sì che queste organizzazioni che non si occupano della Palestina adesso sì, perché lo vedono come una
mancanza, come un limite alle proprie libertà, alle proprie scelte individuali.
Sì.
D'altra parte, insomma, ricordacelo anche te, insomma, però le pratiche di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni sono pratiche usate un po' in tutto il mondo, anzi a volte ce lo provano, lo mettono in atto addirittura gli stati, no? Quando dici sanzioniamo, non so, il regime perché del Myanmar nei confronti dei Rohingya, uno degli ultimi, no? Sanzioniamo l'Iran per i diritti umani, sanzioniamo, insomma,
sì.
Anche boicottiamo, no? Non compriamo i prodotti, creiamo embargo, quindi, cioè, come dire, sono anche pratiche messe in atto legalmente dai vari stati.
Sì, è proprio così, sì. Sì, e dovremmo, quello è il movimento BDS, quella è la S finale della sigla, che sarebbero le sanzioni nei confronti di Israele. Abbiamo visto qualcosina che si potrebbe interpretare come un primo passo verso questo con alcuni provvedimenti dell'Unione Europea per quanto riguarda attività nelle colonie e così via, però non siamo arrivati ancora a livello come è stato con Sudafrica di avere queste sanzioni da parte degli stati e delle organizzazioni internazionali.
Perché anche questo è importante ricordarlo, per il Sudafrica, come dire, il movimento di boicottaggio nei confronti, insomma, partito dal basso ma anche dall'alto, alla fine ha ottenuto in qualche modo la rottura, nonostante i problemi che ancora ci sono adesso in Sudafrica, che se ne parla poco, insomma, però, insomma, quantomeno da un punto di vista legislativo, normativo, la rottura appunto di quello che era l'apartheid strutturato dentro quella società, no?
Sì, si è creato un costo, tra virgolette, tale per le grandi imprese che si sono sentiti costretti a ritirarsi da Sudafrica, ed alcune l'hanno fatto da Israele. Enorme multinazionale come la Veolia, Orange, che si sono ritirati completamente da Israele. Quindi si comincia ad avere questo impatto importante anche sulle grandi corporation, e quindi questo è anche per questo che Israele cerca di mettere in atto queste misure per bloccare il nostro movimento.
E un'altra notizia che troviamo, ad esempio, di cui se ne parla molto poco, ovvero sia, abbiamo pochissime speranze nei confronti della FIFA, diciamo, e del calcio in generale. Però un'altra cosa di cui se ne parla pochissimo, o almeno io non ho letto, o come sui nostri mezzi di stampa sempre parlo dei grandi quotidiani, è questo ammettere i club calcistici degli insediamenti israeliani. Ecco, anche su questo sai dirci qualcosa di più?
Sì, c'è una campagna nata da alcuni anni che focalizza un po' su questo aspetto, che ci sono 7 squadre di calcio che fanno parte della Lega israeliana e che stanno o con base nelle colonie oppure giocano nelle colonie, e sono di serie C. Israele potrebbe praticamente mettere fine a questa campagna semplicemente escludendo quelle squadre di serie C. Non lo fa perché sarebbe un riconoscimento che gli insediamenti sono in violazione del diritto internazionale. Per anni, con questa campagna che ha creato grandi mobilitazioni, la FIFA ha cercato di fare di tutto per non prendere una decisione. Ha istituito un comitato di monitoraggio, come se non si sapesse già i fatti, e questo comitato poi ha rimandato più volte il suo rapporto. A maggio di quest'anno c'era il congresso alla FIFA e la Federazione Palestinese ha deciso di presentare una sua mozione chiedendo di votare su questo, siccome il consiglio della FIFA non prendeva una decisione, ma in quell'occasione il consiglio infantino, veramente infantino, il presidente della FIFA si è intervenuto per bloccare il voto e quindi ha mandato questa decisione al consiglio, ha fatto così bloccare questo voto, che è stato questa mozione che è stato presentato seguendo tutte le normali procedure. E invece ha bloccato questo voto, quindi ha dato al consiglio i poteri di decidere su questo, quando veramente sta con il congresso, cioè dovrebbe essere con il congresso i poteri di decidere su questo, e pochi giorni fa questo consiglio poi ha deciso di non decidere, o anzi ha deciso di dare il benvenuto a queste squadre, di non prendere nessuna misura. Quello che c'è ancora è un ricorso da parte della Federazione Palestinese a questa corte, si chiama Corte di Arbitrazione sullo Sport o qualcosa del genere, scusate.
E arbitrato sarà.
Sì, sì. Hanno accettato questo ricorso, che non è sulla questione degli insediamenti, delle squadre, ma sulla procedura seguita dalla FIFA, no? nel bloccare il voto dei palestinesi. Quindi a gennaio si dovrebbe sapere la risposta di questa corte e se trova, se dà retta alla Federazione Palestinese, vuol dire che il congresso FIFA deve votare su questa questione.
Cioè, questo ci fa capire anche come si intrecciano, no? Sia la parte tra virgolette delle procedure, ma anche le pressioni politiche, in questo caso pressioni da parte dello Stato di Israele per cercare, sì. Quindi quando si parla di legalità, come dire, sì. Uno degli stati che in assoluto Israele non, per quanto riguarda ovviamente quest'area a cui lui dice di voler, come dire, legarsi, cioè l'Europa, che non rispetta e non ratifica tutta una serie di trattati e neanche di regole, no? Perché anche nel trattato commerciale con l'Europa l'impegno, articolo 2 mi sembra, dei trattati commerciali, per cui Israele paga meno tasse, meno dazi per entrare in Europa, è proprio che rispetti i diritti umani. Ma insomma, voglio dire, su questa cosa mi pare sta sotto gli occhi di tutti che ben poco sì, umano c'è in quello, nelle pratiche che mette in atto quotidianamente nei confronti dei palestinesi.
Sì, sì, e poi quando ci sono questi casi come quello della FIFA, Israele mette in moto tutta la diplomazia in tutto il mondo a fare pressioni su tutti i paesi che fanno parte della FIFA, e oltre a telefonate dirette tra Netanyahu e Infantino, quindi una pressione politica, quando loro dicono che bisogna separare lo sport dalla politica.
E certo, quando gli pare bisogna separare lo sport dalla politica, quando invece ce n'hanno bisogno, lo vediamo dal Giro d'Italia ai campionati di calcio, insomma la politica entra con tutte le scarpe, insomma, per promuovere la propria immagine, no?
Sì, c'è stato un bel articolo su The Guardian qualche settimana fa dell'ex caporedattore sportivo per The Guardian, e ha parlato di proprio questa idea di separare lo sport dalla politica, parlando in termini generali, però ha preso proprio il Giro d'Italia come esempio e ha detto: separare lo sport dalla politica non mi fa ridere. E quindi ha parlato proprio apertamente di questo caso del Giro come esempio, come la politica è sempre strettamente intrecciata con lo sport e la cultura, l'accademia e così via.
Sì, infatti non si possono sicuramente considerare neutre. Non so se volevi un'altra cosa che ti volevo chiedere invece, ho visto che c'è un articolo sicuramente sul vostro sito, però insomma se ce lo volevi raccontare, di queste insomma questa organizzazione indiana di 16 milioni addirittura di iscritti che aderiscono al BDS.
Sì, è una bellissima cosa che sta crescendo molto il BDS nel cosiddetto sud del mondo.
Che poi l'India questa... manco tanto sud, anzi sì, su alcune sì. cose ci passa proprio avanti.
Sì, abbiamo visto questo questo sindacato di agricoltore aderire, cioè una cosa bellissima, questa solidarietà tra popoli e questa crescita del movimento BDS, ma più che altro questo legare i vari movimenti, no? Questa è la cosa più bella che viene fuori da questo. Si è visto anche recentemente questa delegazione per un mondo senza muri, che è stato tra persone del Messico che hanno fatto una delegazione in Palestina, e quindi questo unire queste lotte, questi scambi di esperienze e riconoscere questo sistema che sta alla base
certo, cioè, di tutti i regimi di apartheid, sì, razzisti, sì. di tutti i crimini, sì. E anche un po' la base da cui partono poi, no? Anche i crimini quotidiani, perché noi parliamo di Palestina, poi anche insomma, come dire, il nostro paese, sempre più crimini vengono commessi nei confronti appunto di persone che vengono dal di fuori, no?
Certo, sì, sì.
Dei nostri certo, confini.
Sì. Gli indiani dicono: ma noi siamo in tanti, quindi non è così insolito avere un sindacato di 16 milioni di persone, che però ovviamente era una cosa molto importante che è stato molto apprezzato in Palestina.
Bene, non so se un po' puoi raccontarci, insomma, sia aspetto le scadenze più recenti, ma anche un po' come il clima in Europa, non solo qui in Italia, insomma, perché magari qui in Italia un po' di BDS insomma, riusciamo anche a conoscerlo, a farcelo raccontare, magari insomma tu c'hai un occhio anche un po' più ampio, no?
Sì, c'è senz'altro un momento in cui Israele si sta organizzando sempre di più per lottare contro il nostro movimento, ma non solo il movimento BDS, ma chiunque voglia parlare della Palestina. Questo da una parte è chiaro che crea un clima di intimidazione, però sta anche rafforzando il movimento. Si è visto questa reazione nei paesi in cui in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna, in cui stanno veramente cercando di opprimere ogni ogni passo del movimento, ma se si pensa in Spagna, che hanno questa campagna da qualche anno per le zone libere dell'apartheid, che potrebbe essere una radio come questo, come potrebbe essere anche un comune, e sono credo quasi 80 i comuni o anche regioni che hanno aderito a questa campagna. Non è per tutti esattamente aderire al BDS, ma molto molto vicino, e avere quel numero di comuni che aderiscono veramente comincia a creare quel movimento, quella base di movimento che fa veramente paura a Israele.
Questo mi sembra molto importante. Tu parlavi della Gran Bretagna, ma ad esempio tipo in Francia, come, non so se c'hai notizie della Francia invece, perché lì ci sono stati anche dei processi contro attivisti che insomma non sono andati proprio bene, mettiamola così.
Sì, ci sono stati processi contro alcuni attivisti, ci sono ricorsi anche alla Corte Europea su questo, quindi gli attivisti non si sono lasciati fermare. E BDS France è una delle più forti in Europa e continua a fare la sua attività, e quindi è ovvio che questo non può non sottrarre delle risorse, delle energie anche, però si vede sempre quando ci sono questi processi o queste misure contro gli attivisti, sempre, no, che rafforza il movimento. Più Israele tocca anche le organizzazioni che parlano della Palestina, ma senza neanche toccare BDS, più anche le grandi organizzazioni si rendono conto di questo clima di repressione che noi nel nostro piccolo abbiamo vissuto per tanto tempo. Adesso comincia a toccare organizzazioni più grandi e si rendono conto del clima.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi raccontarci qualche altra cosa, non so, insomma.
Sì, vorrei raccontare questa iniziativa che abbiamo fatto a Roma pochi giorni fa. C'era il concerto di Nick Cave, che è questo artista australiano che ha un grande following, un grande, come si dice, tanti fans. Fan nel mondo, fans, sì. E è anche noto per essere progressista e ha fatto anche, ha sostenuto la Palestina in più occasioni, facendo anche concerti per la Palestina, e ha firmato una lettera pubblicata su Guardian a favore e in sostegno di alcuni attivisti che hanno occupato una fabbrica di armi israeliane in Gran Bretagna e erano sotto processo. Quindi lui ha firmato questa lettera nel 2014, dopo gli attacchi a Gaza. Invece adesso va a suonare non uno ma due concerti in Israele, e quindi in tutte le tappe, praticamente tutte le tappe in Europa in queste settimane ci sono state proteste ai suoi concerti, no? Anche per informare i suoi fan di quello che sta facendo. Noi siamo andati al concerto alla Lottomatica a Roma con delle grandi cornici con scritto sopra fan di Nick Cave per la Palestina, e ti dico che c'era proprio abbiamo fatto più di 50 foto delle persone che andavano di corsa per andare al concerto, ma proprio la gente che si fermava con noi, grande per essere qua, bella iniziativa, e facevano praticamente la fila per farsi fotografare dentro questa cornice. E quindi era proprio una bella cosa che di sentire la gente. C'era pure un ragazzo che prima di fare la foto ha detto: no, aspetta, ma questo è perché va o perché non va? E quando ha saputo che non va, allora sì, faccio la foto. Quindi gli è venuto proprio questo dubbio, volevo chiarire. E quindi è stato veramente una bella cosa vedere tra la gente questo sostegno al popolo palestinese.
E infatti mi sembra che poi in realtà un po' anche delle altre iniziative di sostegno tra la gente ce n'è tanto, è proprio il livello, come dire, politico, le pressioni sono tali che invece non si esprimono, no? Perché un'altra vicenda, tornando un passo indietro, non so che ne pensi, pensa all'UNESCO, no? Che ha usato, insomma, come dire, criticare, almeno su Gerusalemme, criticare, ammettere, insomma, alcune cose.
Scrivere i fatti,
e anche lì è stata, insomma, attaccata brutalmente da Israele, cioè, e si è portata dietro un po'. Anche il nostro paese, che in un primo momento aveva approvato la risoluzione, poi insomma la politica non so come è andata a finire, perché non ci sono state altre dichiarazioni, però ha detto no, la prossima volta non daremo l'ok, quindi ci ha messo, come dire, i piedi in pasta ancora una volta su quelli che dovrebbero essere organismi internazionali, terzi di riconoscimento, no? Quindi disconoscendo di fatto un operato, come se fossero tutte cinghie di trasmissioni dall'ONU all'UNESCO e quant'altro. Tu che ne pensi, ad esempio?
Sì, questo è vero, non è sempre così scontato che la gente si esprime a favore del popolo palestinese. Quindi quello che abbiamo visto al concerto, forse quello era un pubblico un po' selezionato, però questi grandi artisti che continuano comunque ad andare in Palestina, come è stato anche con Radiohead, no? Che comunque sono artisti noti per essere progressisti, che dovrebbero riconoscere, no? Almeno ascoltare l'appello dai palestinesi, comunque ha dato grandissima visibilità su tutta la stampa della musica. Noi, cioè, adesso si sa che tutti gli agenti sanno di questa campagna, non c'è più bisogno di spiegare che cos'è BDS, e quindi si crea comunque una consapevolezza. Per quanto riguarda, come ho detto prima, cioè, bisogna ancora lavorare su questa base per arrivare a avere un impatto anche sulle grandi enti internazionali, come è stato di nuovo, come è stato con il Sudafrica.
Con il Sudafrica,
sì.
Certo, diciamo che, insomma, quando parliamo di Palestina e di Israele, in molti hanno questo atteggiamento quasi bipartisan, no? Come dire, no, ma noi siamo in mezzo, no? Cosa che invece non c'era per, insomma, il Sudafrica era tutto più chiaro.
C'era all'inizio era così, però era così, cioè c'era molta giustificare i sudafricani all'inizio, sudafricani bianchi ovviamente, e quindi dobbiamo ancora arrivare a quel momento, quel punto per quanto riguarda Israele e Palestina. Sono due case ovviamente che hanno
sì,
tante differenze.
Certo, cadono anche in periodi completamente
periodi
differenti,
diversi,
no?
Sì,
anche
sì,
rispetto al clima politico che sì, abbiamo qua. Però, come dici te, dobbiamo ripartire con le mobilitazioni, nello stare, insomma, nelle piazze, nelle strade. Quindi io ricorderei gli appuntamenti di questa città, insomma, Tolla.
Questa città, il 26 abbiamo lanciato questa cosa a livello nazionale, saranno 8-10 città che partecipano, di iniziative sul giro, possibilmente in bicicletta. A Roma staremo a Piazza del Popolo dalle 11, un ciclo raduno, faremo anche un po' di teatro di strada, una corsa agli ostacoli, bici contro il muro, per sensibilizzare il pubblico su quello che succede in Palestina e quello che il giro vuole nascondere da una parte e festeggiare dall'altra.
Bene, quindi il 26 alle 11 a Piazza del Popolo.
Esatto, sì.
Per questo giro. E il 25 sarete comunque in piazza con una di meno?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
No, perché è un'altra cosa che vedevo, che in questi giorni c'è comunque tra cinema palestinese, cucina palestinese a Salerno e in altre parti d'Italia, comunque si parla di Palestina anche da un punto di vista diciamo femminile, della cucina, di aspetti, diciamo, culturali che spesso non insomma se ne parla poco, no? Cioè, sono molto poco io conosciuti. anche da questa radio purtroppo, insomma, come dire, diamo un po' la priorità a raccontare di morti, di feriti, di disastri.
Bisogna parlare anche di, sì, della cultura,
invece forse è pure importante,
sì,
insomma,
sì, assolutamente, di... anche per evitare questa cancellazione di cui parlavi,
sì,
prima, no?
Questa cancellazione, sì, di,
sì,
identità,
sì.
Non so se vuoi aggiungere altro, se no...
Sì, aggiungo, giusto parlando della cucina, uh-huh, c'è stato per il terzo anno di seguito questo, questo lo chiamano scambio culinario, e in cui Israele è sponsorizzato dall'American Express e Israele invita chef di tutto il mondo per venire una settimana a cucinare a Tel Aviv. Cioè il biglietto pagato dal Ministero degli Affari Esteri sempre fa parte di questo progetto di Israele di presentarsi come, no, un paese sofisticato e così via. E quest'anno, il primo anno, c'era anche un ristorante di Roma. L'anno scorso c'è stato un chef che si è ritirata dall'America Latina e altri si sono espressi, come dire, che non sapevano che c'era il proprio coinvolgimento del governo. Mm-hmm. Quest'anno ben due chef si sono ritirati da questo e proprio ieri, mentre uno chef che non ha ascoltato il nostro appello è andato a cucinare in Israele, da New York, a New York, hanno organizzato due serate di cucina palestinese in due ristoranti di New York, con tutto esaurito, per parlare anche della... delle questioni del cibo, di non solo la cucina palestinese e gli ingredienti, ma il contesto anche, e che come c'entra l'occupazione in questo, no? E quindi anche questo è un modo di...
Sì, pensiamo a quanti alberi di olivo stanno sradicando, a quanti,
sì,
sono, sì, gli attacchi in questo periodo della raccolta delle,
sì,
olive.
Sì, sì, sì. Sì, sì. E quindi è stata una bella risposta questa di cucinare, cioè la cucina palestinese, proprio mentre questo proprio era organizzato proprio per contestare quest'altro chef che è andato a cucinare a Tel Aviv, e quindi usare anche questi strumenti.
Certo, infatti mi sembra molto importante. Beh, comunque, insomma, ho visto che anche insomma con Wassim Damash, la Camera d'Afflitto, insomma anche una parte, diciamo, universitaria, un po' di più da un punto di vista culturale, sia presentando libri, sia presentando iniziative, qualcosina si smuove anche in altre, diciamo, in altri ambienti che, sì, negli anni passati magari sono stati anche molto forti e vicini alla Palestina, che però negli ultimi tempi se l'erano un po' dimenticata. Poi negli anni passati erano anche molto forti perché c'erano anche tanti studenti palestinesi qui in Italia, insomma, no? Che lo promuovevano.
Sì, 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 è così. Sì, spesso una lotta per ogni iniziativa in questi ambiti, specialmente se è coinvolto in qualche modo BDS, però bisogna proprio lottare per parlare della Palestina anche in quei ambienti.
Quindi magari iniziare dal piano culturale, iniziare da questi, insomma, da questi eventi, per poi anche lì far capire come, appunto, come dicevamo prima, anche se parli di cucina non puoi fare a meno di parlare degli ulivi che stanno sradicando, di parlare dello Zatar, del timo che ormai non cresce più in Palestina, perché tutte le colline famose Tel al-Zatar, no?
Sì, cioè, sì.
Tutte le colline di timo sono state praticamente colonizzate, nel senso che ci sono gli insediamenti illegali dei coloni.
Sì, 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 assoluto, ma proprio legate alla
terra. Le arance di Gaza, pure quelle, sì, distrutte, anche oggi, mm-hmm, notizia di oggi, insomma, ancora una volta degli attacchi ai confini di Gaza, degli attacchi ai pescatori da parte della Marina israeliana, e lo ricordiamo, insomma, l'area di Gaza era sicuramente l'area in cui erano più presenti, che ne dicano le finte verità storiche, insomma, che quella terra era un deserto, invece, mm-hmm, erano presenti tanti aranceti, tanti campi di fragole, insomma, era,
certo, sì,
il, come dire, il polmone agricolo insomma, della Palestina, nonostante ci fosse occupazione, quella c'è sempre stata.
Sì, 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 è proprio così. E poi le campagne di boicottaggio servono ovviamente per mettere pressioni su Israele, ma anche per raccontare, cioè, e le campagne sono sempre legate strettamente a quello che succede in Palestina, dalla questione della terra, agricoltura, acqua e così via. Quindi è fatto anche per raccontare, per sensibilizzare.
Bene, io ti ringrazio. Ricordiamo quindi i prossimi appuntamenti. Il più vicino è quello. Ci sono altri appuntamenti? Voi avete degli incontri settimanali o come uno vi può seguire? Oltre che ovviamente l'indirizzo del sito che è www.bdsitalia.org, c'è un altro modo per...
C'è anche la pagina Facebook di BDS Roma per stare in contatto proprio con noi a Roma e mettersi in contatto, cioè questo movimento ha bisogno ovviamente come tutti i movimenti in questo periodo di persone che si impegnano, quindi un invito anche a impegnarsi in questo movimento.
Bene, e il prossimo appuntamento quindi sarà, oltre che incontrarci le varie piazze,
e questo è proprio quello del 26 prossimo.
Questo è il 26 alle ore 11, Piazza del Popolo.
Esatto.
In bicicletta contro la partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme, partenza prevista per maggio 2018.
Sì, e infatti raccomandiamo di venire proprio in bicicletta.
Bene. Grazie e ci sentiremo presto da queste frequenze per farci aggiornare delle varie mobilitazioni, compresa quella del 26.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao.